Raccontiamo la città, noi e i quartieri di Milano. Un podcast a cura della quarta F del liceo Berceto.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.
Bentrovati. In questa puntata parliamo dell'elegante quartiere di Brera. Oggi è una delle zone più chic di Milano, ma in pochi sanno che un tempo era un quartiere a luci rosse. I primi bordelli apparsi a Milano risalgono all'epoca di Sant'Ambrogio, il quale dovette rivolgersi alle autorità per cercare di risolvere il problema. Nel 1888 la legge Crispi impose di murare le finestre dei bordelli, ma solo dopo l'entrata in vigore delle leggi Merlin, nel 1958, Brera cambiò faccia e diventò uno degli angoli del centro storico più noti di Milano. Dunque, vi invitiamo ad ascoltarci per andare alla riscoperta di questo affascinante quartiere. Impossibile non citare la Pinacoteca, una galleria nazionale d'arte antica e moderna collocata nel Palazzo di Brera, struttura nata sui resti di un convento. L'Accademia di Belle Arti di Brera venne fondata nel 1776 su commissione di Maria Teresa d'Austria. Nel museo, per volontà di Napoleone, vennero inseriti importanti dipinti francesi e, nel XIX secolo, dopo la soppressione di numerosi ordini religiosi, vi confluirono numerosi dipinti provenienti da chiese e monasteri. La Pinacoteca di Brera è uno dei musei più importanti del paese e contiene grandi capolavori della storia dell'arte, tra cui Il bacio di Hayez e La Vergine con il bambino di Piero della Francesca. Per saperne di più abbiamo intervistato il direttore James Bradburn. Che cosa l'ha portata a diventare direttore della Pinacoteca di Brera?
Cosa mi ha portato a Brera? In breve, io sono stato convocato dal ministro e ho offerto la posizione di direttore generale. Ma più profondamente, io ho visto in Brera una possibilità di portare avanti una serie di esperimenti di governance, di museologia, di approccio pubblico, su quale io sono stato coinvolto negli ultimi anni. Questa è infatti la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Bredense, è la quinta istituzione che io ho gestito e portato a un cambiamento negli ultimi 40 anni.
Il museo è cambiato nel tempo? Se sì, come?
Io credo che possiamo dire che Brera è cambiato nel tempo. Quando io sono arrivato nel 2015 era un museo importante, con una collezione strepitosa, però tuttavia un po' triste. La rivoluzione resa possibile della riforma del 2014 ha permesso la possibilità di riallestire il museo, tutte 38 sale del museo, però più importantemente ha permesso di ripensare la nostra offerta al pubblico, infatti di rigirare l'attenzione al fruitore. Prima l'attenzione del Ministero della Cultura era portata sulla conservazione delle opere. Dopo le riforme del 2014 l'attenzione doveva essere riportata al visitatore, al fruitore, all'utente. Quindi abbiamo formulato una doppia missione: rimettere Brera nel cuore della sua città e rimettere il fruitore nel cuore di Brera.
Secondo lei la Pinacoteca influisce sul turismo a Milano? In che modo?
Sul turismo io non so come dire, perché infatti il turismo non è il scopo di un museo. Un museo esiste per la sua comunità, è la memoria collettiva della comunità, è la casa grande dei cittadini, è un luogo di cittadinanza, di partecipazione. Il turismo è, al meglio, una conseguenza positiva e virtuosa di un incarico che infatti ha niente da fare con il turismo. Un museo dovrebbe esistere con o senza turismo, come abbiamo visto con Covid. Anche senza turismo il museo doveva esistere e forniva un servizio, un'opportunità, una capienza cittadina ogni giorno, senza o con turismo.
Qual è la sua opera preferita e perché?
È sempre difficile dire cos'è l'opera preferita, questo è come dire cos'è il libro preferito. Però quando io ho bisogno di consolazione, di tranquillizzarmi, di riflettere, di rimettermi a posto, in ordine, io vado giù nelle sale e io guardo La cena in Maus di Caravaggio è veramente un'opera di una tale profondità che io non posso prescindere dalla sua esistenza. È come un amico. Quando io ho bisogno di un amico, di un amico che capisce, di un'opera che mi permette di immaginare, di mettermi dentro tutta un'esperienza dell'arte. E senza nessun dubbio, quest'opera di Caravaggio, La cena in Emmaus.
Palazzo Brera è una meta turistica non solo per la Pinacoteca, ma anche per l'Orto Botanico, una vera e propria oasi verde nel centro di Milano. È stato luogo di meditazione e di coltivazione per i padri umiliati fin dal XIV secolo e, dal XVI, per i gesuiti. Fu istituito come Orto Botanico di Brera nel 1775, per volontà della duchessa di Milano Maria Teresa d'Austria. Da allora ha avuto la funzione di luogo di alta formazione in farmacia e medicina. Nel 1935 è stato annesso all'Università degli Studi di Milano, che lo gestisce ancora oggi. La sua ricchezza non si limita alle oltre 300 specie botaniche racchiuse tra le sue mura. Merita anche una visita l'architettura stessa del luogo, come la vasca settecentesca in cui crescono iris e ninfee. L'Orto Botanico di Brera è un viaggio alla scoperta di un vero e proprio tesoro in città, dove le piante esotiche incontrano quelle aromatiche e, all'ombra di alberi secolari, i profumi e i colori trasportano i visitatori in un'atmosfera fuori dal tempo e dallo spazio.
Altra tappa obbligatoria a Brera è l'Osservatorio Astronomico, il più antico istituto scientifico di Milano. Nel suo campo è tra i più rinomati al mondo. Costituito nella seconda metà del Settecento, deve gran parte della sua fama alle osservazioni dei canali di Marte, eseguite da Giovanni Virginio Schiaparelli, nel 1877. La prima specola progettata e fatta costruire da padre Ruggero Boscovich nel 1764 ha subito una serie di trasformazioni per adattarsi alle esigenze dei periodi successivi. È importante ricordare la biblioteca dell'Osservatorio Astronomico di Brera, che, divisa tra le due sedi di Milano e di Merate, conta circa 40.000 volumi. A Milano, nella sede storica, è ospitata la Biblioteca Antica, una tra le più ricche d'Italia, con volumi di astronomia scritti a partire dal XV secolo. Fra questi è conservato perfino un esemplare della prima edizione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei.
Continuiamo a esplorare il centro storico di Milano e da Brera ci spostiamo al Castello Sforzesco, uno dei simboli della città. Venne fondato da Galeazzo II Visconti tra il 1360 e il 1370 e dopo essere stato danneggiato venne ricostruito da Francesco Sforza nel 1450. Quando Ludovico il Moro salì al potere, chiamò alla corte grandi artisti, tra cui Leonardo da Vinci, per abbellire il castello. Per molti anni Milano venne occupata da diversi domini stranieri e per questo il castello venne considerato un simbolo di tirannide dai milanesi, che proposero più volte di demolirlo. Con l'unità d'Italia, tuttavia, venne finalmente apprezzato. Oggi il castello ospita una decina di musei, tre biblioteche e due archivi. È inoltre sede di varie mostre temporanee ed eventi.
Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spari lo manchi e riprende il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
Questa puntata finisce qui. Speriamo di avervi invogliato a visitare il quartiere di Brera e il centro storico di Milano. Se il podcast vi è piaciuto, mettete like e condividetelo con i vostri amici. Grazie per l'ascolto da Cecilia Sordo, Elisabetta Spataro, Ariana Tinelli, Viola Turri e Sofia Zanzi. Vi salutiamo e passiamo la linea al prossimo quartiere.